Buongiorno a tutti, ben ritornati dalle vacanze pasquali, in cui avrete avuto modo di sentire, leggere, chi di voi è credente ed ha partecipato alle liturgie nelle sue chiese, di sentire proclamare questi brani sulla passione del Signore su cui stiamo meditando. La volta scorsa avevamo cominciato ad accennare qualche cosa di Marco 14, 22, 25, l'istituzione dell'Eucaristia. E avevamo visto che l'istituzione dell'Eucaristia è una scenetta, è uno spot pubblicitario, cioè quel genere letterario particolare, tipico dei profeti, che viene chiamato mimo profetico. Cioè i profeti facevano delle scenette, dei gesti per imprimere bene nel loro uditorio dei valori, dei concetti di rivelazione particolare. Avevamo visto tutta la tradizione antico testamentale del genere letterario dei mimi, abbiamo visto come Gesù, ultimo dei profeti, strabordi nell'uso dei mimi, perché è un mimo l'entrata a Gerusalemme su un ciuco invece che su un poderoso cavallo, è un mimo la lavanda dei piedi, è un mimo la maledizione del famoso fico, è un mimo la cacciata dei venditori del tempio ed è un mimo l'Eucaristia, quella che Geremias definisce l'ultima parabola di Gesù. Cioè Gesù, dando il pane e dando il vino, dice: questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue dato per voi, fate questo in memoria di me. Cioè egli esprime in questi gesti quello che sta per avvenire, la sua passione. Egli si è totalmente donato, egli si è totalmente fatto mangiare dagli altri, come questo pane, come questo vino, e chiede che gli altri si facciano mangiare dai fratelli come lui si è fatto mangiare. Quindi questo fate questo in memoria di me non vuol dire, dicevamo le volte scorse, dite tante messe, non c'entra un tubo, ma vuol dire anche voi, come io mi sono fatto dono totale, come io mi sono fatto oblazione totale, diventate dono, diventate oblazione, diventate donazione totale gli uni per gli altri. Questo è il significato primo dell'Eucaristia, senza il quale tutti gli altri significati su cui poi la tradizione cristiana ha meditato, il segno escatologico, la presenza reale, eccetera, eccetera, non hanno nessun senso. Per cui se c'è questo senso, gli altri possono acquisire una vivezza, una linfa, un significato. Se non capiamo che l'Eucaristia è questo gesto che sottolinea, dicevamo la volta scorsa, primo la volontarietà del dono, cioè Gesù non si tira indietro, non fugge, Gesù è uomo fino in fondo e quindi come uomo fino in fondo accetta il contrasto duro che gli viene dalle forze del male, che lo porterà ad una oblazione, ad un'offerta, a un sacrificio, alla morte in croce. Avevamo distinto tra la necessitas Dei, vi ricordate, e la necessitas umana. La totalità del dono, cioè gli amò sino alla fine, cioè si è fatto veramente mangiare dagli altri, si è fatto consumare dagli altri. E due comandi accompagnano questa azione profetica. Il primo, dicevamo, è prendete e mangiate, quindi partecipate attivamente all'amore di Dio, accettate questo dono di Dio nella vostra vita. Il secondo comando, fate questo in memoria di me, Gesù ordina che anche i suoi discepoli si facciano pane per gli altri, si facciano bevanda per gli altri, divengano cibo per tutti, si facciano mangiare dai fratelli. Quindi eravamo rimasti qua, ma abbiamo ancora parecchie cose da dire su questo brano. Allora, prima di tutto, noi abbiamo qui un binomio che è Basar e Wadam, cioè carne e sangue. Ora, carne e sangue erano le due parti del cosiddetto sacrificio dell'alleanza. Sapete, nella ricca tipologia sacrificale ebraica, il sacrificio dell'alleanza doveva essere un sacrificio di carne e sangue, mentre altri sacrifici erano la focaccina, il grano, eccetera, eccetera, il sacrificio di alleanza doveva essere fatto con la carne e il sangue. Questa alleanza che era annunciata dai profeti, soprattutto da Geremia 31, quindi se qualcuno di voi prende Geremia 31 e ci legge dal 31 al 34, vediamo che cosa intendeva il profeta per questa alleanza, per questo patto nuovo, che è un patto d'amore in cui al cuore di pietra dell'uomo viene sostituito un cuore di carne. Ecco il senso anche di questo sacrificio di alleanza con carne e sangue. Se qualcuno legge Geremia 31, 31, 34.
Ah, 31, 34.
Cosa abbiamo fatto?
È stato
una nuova alleanza.
Sì.
Sì, perché qui gli architetti mettono le luci in un modo un po' strano. Non so fare due volte.
Aspetta un po'.
Vediamo un attimo se riusciamo a capire.
Aspetta, mancano questi qua a centrare.
Mancano questi. Mancano questi. Non quelli bassi.
No, quelli bassi. Quelli bassi sono.
Allora,
saranno un'altra parte.
No, ma ci vediamo.
No,
il sole arriva lì, diciamo, a fare le tende.
Proprio?
E no, viene solo in
e gli altri?
No, è solo perché la sole è solo
perché
la sole è
prova su tutti e tre. Pietro Paolo, prova su tutti e tre. Prova.
Ma ho provato.
No.
Qua ci sono meglio adesso.
Ecco, bravo.
Ecco, cioè,
mancano ancora questi.
Ok,
grazie.
Mancano ancora. Ecco.
Beatrice.
Benissimo. Abbiamo anche la. Allora, leggiamo il brano.
Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò un'alleanza nuova, non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri quando li ho presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, un'alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Parola del Signore. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo: riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Poiché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato.
Notiamo sempre questa caratteristica del perdono di Dio, Dio dimentica i nostri peccati, quindi tutto quello che abbiamo detto altre volte, Dio giudice, Dio che ricorda, sono delle boiate pazzesche, dei sacrilegi contro la Sacra Scrittura e contro la visione di Dio che ci presenta la Bibbia, Dio dimentica i nostri peccati, quindi i nostri peccati è come se non fossero mai esistiti, la fine della meritocrazia. Ora ecco, mentre finora questa alleanza era celebrata con un sacrificio di carne e di sangue, ora invece non ci sono più agnelli da immolare, perché Gesù è colui che si è immolato per noi, che ci ha riconciliato in maniera definitiva con il Padre. Veniamo a dire qualche cosa del vino. La Bibbia è piena di vino, la Bibbia è un libro enologico, ecco. Ricordiamo che l'invenzione del vino, se vi ricordate, è da parte di Noè subito dopo l'alleanza noachica, cioè come è stata fatta la famosa alleanza dopo il diluvio con tutte le creature, non soltanto più con gli uomini. Ecco che Mosè, coltivatore della terra, Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna e, avendo bevuto il vino, si ubriacò, e voi sapete l'episodio in Genesi 9. Quindi c'è un collegamento stretto, anche qui, tra alleanza e vino. E questo collegamento stretto lo vediamo nella vita di Gesù, che secondo Giovanni comincia con un prodigio vinicolo, la famosa trasformazione dell'acqua in vino a Cana, dove a questi due sposi viene fatta una cantina di 730-760 litri di Barolo del 94, cioè del vino migliore, e voi vedete che questo era un segno messianico, perché in tutta l'antichità si diceva che quando sarebbe arrivato il Messia ci sarebbe stata questa sovrabbondanza di vino, segno della festa. Il secondo libro di Baruch scriveva, un libro intertestamentale, cioè tra l'Antico e il Nuovo Testamento, scriveva che alla venuta del Messia ogni albero avrebbe, ogni vite avrebbe prodotto 10.000 rami, 10.000 pampini, si dice così, tralci, ogni tralcio avrebbe dato 10.000 grappoli, ogni grappolo avrebbe dato 10.000 acini e ogni acino avrebbe dato 10.000 litri di vino. Quindi vedete la visione profetica. Quando Gesù viene a Cana fa un mimo, fa una scenetta, perché non è che ne portasse il tubo di fare del vino a questa gente qui. Ecco, a Gesù interessava fare vedere che si realizzava ormai in lui l'attesa messianica, e questa attesa messianica nella cultura popolare era identificata con una sovrabbondanza di vino, con una bevuta colossale, con una ciucca cosmica. E questa ciucca cosmica è il miracolo di Cana, dove i due sposi non sono neanche nominati, la sposa proprio niente, dello sposo si dice che c'era, ma non si dice neanche il suo nome, mentre, è vero, così è, mentre invece lì è l'incontro tra lo sposo messianico, che è Gesù Cristo, e la sposa messianica, che è la sua chiesa, rappresentata da Maria e dai discepoli, cioè dalla prima comunità. Si inizia la vita di Gesù bevendo, si conclude bevendo, perché è l'ultima cena, Gesù prende il calice del vino e il calice del vino diventa davvero segno della sua vita donata. C'erano stati dei precedenti illustri, il famoso incontro tra Melchisedec, re di Salem, e Abramo, capostipite del popolo ebraico, che tornava vittorioso da una battaglia contro i re che gli avevano rapito il nipote Lot, e Melchisedec, sacerdote del Dio Altissimo, gli si fa incontro per offrirgli pane e vino e per benedirlo. Siamo in Genesi 14. Allora, questo vi ricorda che la religione monoteistica, che noi chiamiamo Yavista, cioè che dà a Dio il nome di Yahweh, probabilmente è addirittura antecedente ad Abramo. Tant'è vero che Abramo incontra un sacerdote del Dio Altissimo, quindi non è che Dio si sia rivelato all'inizio ad Abramo e basta. Così come noi sappiamo, il secondo ramo della seconda migrazione semitica dall'est, quella proprio abramitica, quella del 1850, fa sì che una parte, provenendo appunto da Ur del Caldei, dalla Mesopotamia, dall'attuale Iraq, finisca in Israele, una parte finisca nel Sinai e una parte finisca in Egitto. Chi di ieri ha ancora visto i 10 comandamenti sa che questo terzo ramo poi cerca di ritornare in Canaan. Però anche l'Esodo ve lo ricorda bene, da chi il buon Mosè impara che esiste un Dio unico che si chiama Yahweh? Lo impara nel Sinai. E da chi? Dal suocero Ietro, che era sacerdote di Yahweh. Quindi vedete, sono tutti culti preesistenti alle rivelazioni classiche della Bibbia, che vengono però poi inglobati all'interno poi della tradizione ebraica. Tant'è vero che la famosa stele di Mefertari, quella che troviamo su al Louvre, in cui ci viene parlato degli ebrei, questi vengono chiamati dagli egiziani Shatzu Yahweh, cioè adoratori di Yahweh. Quindi degli ebrei, scusate, i popoli del Sinai vengono chiamati Shatzu Yahweh, adoratori di Yahweh. Quindi nel Sinai esisteva una branca semitica che da sempre adorava Dio col nome di Yahweh. Il buon Mosè esce dall'Egitto, va nel Sinai esule, lì conosce questo culto, si sente mandato da questo Dio a liberare Israele, rientra in Israele e poi abbiamo l'Esodo. Così come prima ancora Abramo arriva in Canaan, ma lì trova un adoratore dell'Altissimo, questa figura strana di Melchisedec, no? Che sentite ancora nominare nella messa, tu sei sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedec. Ecco, il quale arriva da Abramo e gli dice: sia benedetto Abramo dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici, e gli offre pane e vino. Per l'autore della Genesi, l'offerta del pane e del vino presentata ad Abramo era segno di ospitalità, accoglienza, sicurezza per mezzo di transito. Però il Nuovo Testamento, soprattutto nella lettera agli Ebrei, vede in Melchisedec la prefigurazione di Gesù Cristo, cioè colui che offre un nuovo pane e un nuovo vino, no? Cioè il suo corpo ed il suo sangue, per ristorare, per accogliere, per rinfrancare tutti quelli che berranno di questo pane e di questo vino. Nella tradizione cristiana neotestamentale il vino conserverà questo simbolismo alto, connesso quindi alla salvezza, all'accoglienza, alla vita. Pensate quante volte si parla della vite nel Nuovo Testamento. Gesù dice: io sono la vera vite e il mio padre è il vignaiuolo, io sono la vite e voi i tralci, Giovanni 15,1. Nel Nuovo Testamento quindi Gesù è la vite da cui tutti quanti i tralci traggono la linfa vitale, e i tralci sono i suoi discepoli che a lui devono restare intimamente attaccati, proprio come i tralci sono attaccati alla vite per poter portare frutto. Se questi tralci restano adesi alla vite e portano frutto, Gesù sarà davvero per essi la via, la verità, la vita. Qualche padre della Chiesa aveva parafrasato il famoso motto latino in vino veritas, no? Con Jesus veritas, quindi Gesù è la verità. Gesù è questo vino che ci viene offerto, e Gesù si autoproclama appunto la verità. Ma soprattutto il vino non è solo simbolo di vita, di salvezza, è simbolo d'amore. Nel Cantico dei Cantici, uno dei testi più alti di tutta la scrittura, il vino diventa il suggello dell'unione d'amore tra l'amato e l'amata. Tant'è vero che il libro si apre, Cantico 1, 2, 4, proprio con questo richiamo alle tenerezze e alle dolcezze del vino. Sapete l'esordio del Cantico: baciami con i baci della tua bocca. Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino. Attirami dietro a te, corriamo. Mi introduca il re nelle sue stanze. Gioiremo e ci rallegreremo per te. Ricorderemo le tue tenerezze più del vino. Ha ragione, ti amano. Apro una parentesi enologico-biblica. Nei miei studi sulla cucina biblica, su cui ho tenuto alcune conferenze, è sempre evidenziato che il vino nella Sacra Scrittura è sempre vino dolce. Non esisteva per gli ebrei il vino secco, il dry, i nostri vini. Perché? Per motivi di conservazione, non avevano la buta stupa, come si dice da noi, quindi erano costretti ad avere dei vini liquorosi, alcolici, molto zuccherini, che si conservassero nell'antichità. Questo vi permette di capire perché si legge: i tuoi baci sono più dolci del vino. A noi non ci verrebbe in mente di fare un paragone così, direi più dolce del miele, più dolce dello zucchero, ma per loro il vino era sempre vino dolce, quindi ricordatelo anche quando leggete la scrittura per capire questo binomio. Questa soavità del vino è il paragone più usato nel Cantico dei Cantici per esprimere l'ebbrezza dell'amore. Tant'è vero che il primo incontro amoroso tra l'amante e l'amata avviene nella cella del vino. Cantico 2,4: mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore. Notate il simbolismo sessuale, qui questo vessillo, capite bene che cos'è. Sostenetemi con focacce d'uva, rinfrancatemi con pomi, perché io sono malata d'amore. Che cos'era questa cella del vino? Era una sorta di cantina dove si conservava il vino, ma era anche il luogo usato per la vendemmia, che spesso comprendeva una grossa sala con divani dove si potevano gustare cibi raffinati annaffiati ovviamente da buon vino. E nel cantico la cella del vino diventa la camera nuziale, ecco, dove gli sposi celebrano il loro convito d'amore. La donna chiede le focacce d'uva come sostentamento, era il Viagra femminile, per capirci, cioè era un afrodisiaco potente, adesso sapete stanno diventando anche quello femminile oltre a quello maschile, ma soprattutto le focacce d'uva si riteneva che fossero estroprogestiniche, cioè favorissero la fecondità. Quindi avevano sia valore afrodisiaco, sia erano usate per ottenere la fecondità. Quindi vedete dietro al simbolismo del vino quante cose ci stanno. Quindi oltre alle focacce la donna chiede anche le mele, secondo una credenza diffusa ancora oggi tra gli arabi, sono uno dei rimedi contro l'impotenza.
Una mela al giorno.
Allora, parla colui che sta raccogliendo tutto sulla geriatria e sulla gerontologia. Allora, dicevo, ricordatevi gli afrodisiaci, sono il vino, sono le mele e poi le famose mandragole, vi ricordate, no? Anche per la loro forma, probabilmente, del frutto, che comunque più volte tornano nella Bibbia con questa cosa qui. Altra bellissima scena connessa al simbolo del vino e dell'ebbrezza del vino nell'amore è presentata al capitolo 7, dove l'amata esorta il suo amante a condurla nelle vigne e là gli darà il suo amore. Leggo io il brano perché ce l'ho davanti. Il tuo palato è come vino squisito che scorre dritto verso il mio diletto e fluisce sulle sue labbra e sui suoi denti. Io sono per il mio diletto e la sua brama è verso di me. Vieni, mio diletto, andiamo nei campi, passiamo la notte nei villaggi. Di buon mattino andremo nelle vigne, vedremo se mette gemme la vite, se sbocciano i fiori, se fioriscono i melograni, e là ti darò il mio amore. Quindi vedete, il poeta coinvolge nell'ebbrezza dell'amore che pervade tutto il libro non solo il gusto ma anche l'odorato ma anche la vista dei fiori in una crescente esaltazione di profumi. Il Ravasi dice che è il libro dei profumi, ecco, il cantico dei cantici. Ho fatto un lavoro che dovrebbe essere pubblicato ma non ho ancora capito dove è finito, proprio sui cinque sensi nella Bibbia, e veramente il tema dei profumi nella Sacra Scrittura è un tema importantissimo. Tant'è vero che si parla del profumo di Cristo nel Nuovo Testamento come apice della sequela dei cristiani, ma il Cantico dei Cantici è un libro profumato, il cinnamomo, il mirto, gli incensi, gli aromi, le spezie, eccetera eccetera. Ecco, vino e cibo, dice Ravasi, diventano simboli destinati ad esaltare il trionfo dell'amore che trasfigura l'essere intero dell'uomo e della donna. Quindi si mescolano l'olfatto, il gusto, in questo libro stupendo, che è probabilmente uno dei più grandi libri lirici che mai siano stati scritti. Allora voi capite perché l'Eucaristia è inserita all'interno di un banchetto, perché raccoglie davvero tutti questi simbolismi biblici così forti, così importanti. E allora voi capite perché veramente io più vado avanti meno li capisco, i nostri lefebriani che vogliono invece dei nudi altari in cui il prete abbia la schiena voltata verso il popolo e aborgono invece la tavola, la mensa eucaristica. Ecco, leggevo in questi giorni gli sforzi che il buon Papa Francesco sta facendo con loro per per concedere forse una prenatura particolare, ma mi sto chiedendo, ma quanto rinunciano sti qui di tutto quanto l'Antico Testamento e di tutto quanto il Nuovo Testamento? Perché sicuramente l'Eucaristia è momento conviviale, e tutto questo grande discorso del cibo come vita, del cibo come accoglienza, del cibo come comunione, del cibo come amore, cibo inteso pane, vino, eccetera, va perduto di fronte a una visione di nuovo sacrificale che abbiamo visto essere addirittura deleteria nella concezione teologica. Tant'è vero che i primi cristiani dicevano di sé, presentandosi ai pagani, aras non habemus, noi non abbiamo altari. Cioè la differenza tra i cristiani, aras, le are, aras non habemus, non abbiamo altari. Cioè la differenza tra le religioni tradizionali che avevano altari dove sgozzare vittime e che invece i cristiani non avevano sacerdoti, erano un popolo tutto sacerdotale di cui aveva parlato Gioele. B, aras non habemus, non abbiamo altari, noi facciamo un pasto di comunione in cui ci trasmettiamo la vita e la gioia della presenza del Signore in mezzo a noi. Quindi non c'era all'inizio l'altare, c'era solo la tavola. Poi abbiamo deviato, dal IV secolo in poi arriva Costantino e allora si ripigliano e, come si dice, si riadattano le basiliche pagane ai culti cristiani, queste ci avevano l'altare e cominciamo così. Ma per 4 secoli era come dire, un punto d'orgoglio, di caratteristica, di differenziazione, questo aras non habemus, non abbiamo altari, ma viviamo la convivialità, del banchetto eucaristico. Quindi l'aspetto conviviale è prioritario per la comprensione dell'Eucaristia. Ci sono altri aspetti, ve li accendo brevemente, perché sennò qui facciamo un corso sull'Eucaristia e non abbiamo tempo. Allora, l'Eucaristia è cibo per la vita. Mangiare è indispensabile per vivere. Cosa vuol dire che l'Eucaristia è cibo per la vita? Vuol dire che solo Gesù dà la risposta forte, profonda, esistenziale alla nostra sete interiore, alla nostra fame interiore. Solo Gesù è la risposta, solo Gesù ci sazia. Una vita senza Gesù è una vita senza senso. Gesù è il senso profondo. Noi dobbiamo nutrirci di Lui, del suo amore, per dare spiegazione, per dare senso, per dare linfa alla nostra vita quotidiana. Ricordatevi l'altro aspetto, che quando noi riceviamo l'Eucaristia, l'Eucaristia ci assimila a Cristo. Non è che Cristo diventa simile a noi, siamo noi che diventiamo simili a Cristo. Cioè il concetto ebraico del cibo era che, in fondo è molto moderno perché attualmente viene molto ripreso, no? Cioè, che noi diventiamo ciò che mangiamo. Per secoli abbiamo pensato che il cibo diventa noi. Se io mangio una mela, la mela diventa Carlo Miglietta, non è che Carlo Miglietta diventa una mela. Ma per gli ebrei invece era un po' il contrario. Cioè, come dice un pochettino anche la cultura contemporanea, anche dell'alimentazione, che noi siamo molto quello che mangiamo, con tutta questa cura, questa attenzione al mangiare. E allora ecco che quando noi mangiamo Cristo e beviamo Cristo, non è che Cristo diventi noi, ma noi diventiamo Cristo. Noi ci cristifichiamo, ci trasformiamo nel Signore. Ecco perché Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, cioè la vita stessa di Dio, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Massimo il Confessore, che vive alla fine del VI secolo, diceva: l'Eucaristia trasforma i fedeli in se stessa. Bella questa frase. L'Eucaristia trasforma i fedeli in se stessa. Questo ci dice come le nostre Eucaristie siano in genere blasfeme. Pensate quante Eucaristie abbiamo fatto nella nostra vita e come poco siamo diventati Gesù Cristo. Mentre invece basterebbe una Eucaristia fatta bene, fatta con intensità, fatta con fede, e ciascuno di noi diventa davvero un cristiano, cioè un altro Gesù Cristo, uno che quando gira per le strade del mondo viene colto come un altro Gesù, per come dice, per come parla, per come spera, per come sorride, per come ama, per come opera.
Chiedo scusa. Prego. L'Eucaristia trasforma?
L'Eucaristia trasforma i fedeli in se stessa. Massimo il confessore. Ancora, l'Eucaristia è un pasto di comunione. Nell'Antico Testamento si parlava molto dei pasti di comunione, cioè si facevano dei pasti, questo anche nella cultura popolare nostra, cioè quando vogliamo rinsaldare un vincolo d'amicizia, mangiamo insieme, ecco, capita con gli amici, capita con un gruppo, ecco, il banchetto ha questo aspetto di comunionalità. Esistevano degli specifici pasti di comunione in tutto l'Antico Testamento in cui si portava l'offerta al Tempio e poi questa offerta veniva mangiata per metà, nel senso che la divinità ne consumava una parte e il credente ne consumava l'altra, in maniera tale da stabilire questa comunione con la divinità. Potevano essere anche pasti di pani, di focacce, di farina, non necessariamente di carne. Orbene, l'Eucaristia è questo momento di comunione, tant'è vero che poi ha preso il nome di comunione, no? Vado a fare la comunione, cioè di unione con il Signore. Prima Corinti 10, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Ma non è soltanto comunione con il corpo di Cristo, è comunione anche con i fratelli. Perché il testo va avanti in 1 Corinti 10, 17, poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Ecco perché Paolo riterrà blasfemo non riconoscere il corpo del Signore nei fratelli che soffrono. E dirà che chi non riconosce il corpo del Signore nei poveri e nei fratelli che soffrono, mangia e beve la propria condanna. Cioè rende una blasfemia l'Eucaristia. Perché l'Eucaristia è comunione con il Signore, ma è anche comunione con tutti i fratelli. Se poi questa comunione non diventa fattuale, non diventa operosa, non diventa reale, io mangio e bevo la mia condanna. Quindi ricordiamoci bene che l'Eucaristia è un momento comunitario per eccellenza. È il raduno dei fratelli intorno all'unica mensa. L'Eucaristia non è un sacramento individuale. Questo la Chiesa ha sempre detto, Anche quando c'erano queste stranezze, io ricordo quando facevo le medie a San Giovannino dai Salesiani, in cui andavamo tutti a messa al mattino, ma mentre seguivamo la messa del sacerdote all'altare principale, tutti i professori che erano preti dicevano messa ciascuno nel suo altarino laterale. Non so se vi ricordate queste stranezze, non c'erano le concelebrazioni prima del concilio, Quindi ciascuno si diceva la messa per i fatti propri. Però già anche lì, perché la messa fosse valida, ci doveva essere almeno un chierichetto. Guardate l'importanza del chierichetto. Ma perché? Perché il prete non può dire messa per conto proprio. Deve esserci sempre qualcuno, perché l'Eucaristia è un sacramento comunitario. Quindi anche prima del concilio la Chiesa diceva che la messa era valida se c'era almeno un partecipante. Quindi doveva esserci qualcuno, che poteva essere anche solo il chierichetto, che dava l'idea di questa comunionalità. In questo momento il chierichetto rappresentava il popolo di Dio, rappresentava l'assemblea.
Ma vicino al sacerdote, un elemento vicino al sacerdote.
Vicino al sacerdote.
Non pubblico.
Che partecipasse a quella messa lì. Che partecipasse a quella messa lì. Cioè un prete non può dirsi la messa in camera sua, per capirci. Ecco, il prete può dire in camera sua se ha degli amici, se ha delle persone, è pensate un sacerdote malato che condivide con la badante, con i parenti, con chi gli è vicino, eccetera. Ma non è un sacramento individuale. Quindi questa è una cosa molto importante, la tradizione della Chiesa l'ha sempre detto. Poi invece si è stressato questo aspetto sacrificale che tanti danni ha portato, lo dice Papa Benedetto XVI, non solo io, no? Alla visione, alla comprensione della bellezza dell'Eucaristia, ma la Chiesa ha sempre conservato nella liturgia questo senso invece del popolo di Dio che vive la sua comunione con Dio. Quindi l'Eucaristia, comunione con Dio e comunione con i fratelli. Ancora, l'Eucaristia mentre è proclamazione della prima venuta del Signore, è anche annuncio della seconda e definitiva venuta del Signore. Tant'è vero che i brani eucaristici spesso si concludono con questa dizione da parte del Signore che anche qui, in verità vi dico, versetto 25, io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E Paolo ricorda, ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo sangue, voi annunziate la morte del Signore fino a che Egli venga. 1 Corinti 11:26. Ecco perché subito dopo la consacrazione si fa quell'epifora, quella acclamazione in cui si dice annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Perché l'Eucaristia è davvero il viatico, il pane che ci porta al regno, quindi anche questa dimensione escatologica, finale, eccetera. Nell'Eucaristia noi non adoriamo un cadavere, noi adoriamo il vivente oggi, ecco perché annunciamo la tua morte, cioè sei morto, ti sei dato, ti sei consumato, ti sei fatto mangiare, ma tu sei il vivente, proclamiamo la tua risurrezione e noi sperimenteremo questa pienamente questa la forza della tua risurrezione alla tua venuta, che ricordatevi bene, non è la fine del mondo, è il momento della nostra morte, è quel momento in cui vedremo il Signore, in cui il Signore verrà e lo vedremo faccia a faccia. Finora lo amiamo senza averlo visto, come dice la lettera di Pietro, ma quando verrà lo ameremo vedendolo, ecco, faccia a faccia. Concludo con un brano di Giovanni Paolo II, tratto dalla sua enciclica Ecclesia de Eucaristia. Scrive San Giovanni Paolo II: colui che si nutre di Cristo nell'Eucaristia non deve attendere l'aldilà per ricevere la vita eterna. Non deve attendere l'aldilà per ricevere la vita eterna. Metto meglio sta roba. La possiede già sulla terra, come primizia della pienezza futura. Nell'Eucaristia, infatti, riceviamo anche la garanzia della resurrezione corporea alla fine del mondo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni 6,54. Con l'Eucaristia si assimila, per così dire, dice il Papa, il segreto della risurrezione. Perciò giustamente Sant'Ignazio d'Antiochia definiva il pane eucaristico farmaco d'immortalità, antidoto contro la morte. Quindi nel momento in cui io partecipo alla vita del vivente nell'Eucaristia, io vivo già adesso la dimensione della vita eterna, la vivo nella fede, che mi diventerà però esplicita solo alla seconda venuta del Signore, al momento della mia morte. Abbiamo già detto tanto, ma vogliamo andare avanti, perché se no non riusciamo a finire entro l'anno il Vangelo di Marco, e allora leggiamo i versetti, capitolo 14, versetti dal 27 al 31, in cui Gesù predice il rinnegamento di Pietro. Qualcuno legga.
Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie. Lo diede.
No, ma l'avevamo già letto, Dal 27 al 31.
Non vedo più, cari miei, sono gli occhi che non vanno.
Ma gli occhi della fede però sono luminosissimi.
Grazie. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse: anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Gesù gli disse: in verità ti dico, proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli, con grande insistenza, diceva: se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano anche tutti gli altri.
Ecco, L'istituzione dell'Eucaristia è posta tra l'annuncio del tradimento di Giuda e la profezia del rinnegamento di Pietro. Vorrei però spendere una riga su questo versetto 26. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi, perché mi vede in battaglia con un grande biblista che è torinese, che è Don Francesco Musetto, docente di Nuovo Testamento, con cui ho avuto e ho uno scontro epico su questo versetto. Ancora da settimana ci siamo scambiati dei colpi di spada. Perché? Che cos'è questo inno? Allora, io nel mio libro ultimo, La misericordia di Dio, avevo scritto che questo libro è il grande Allel, è il Salmo 136, quello che per me è il salmo probabilmente più bello che esista, no? Quello famoso: rendete grazie al Signore perché buono, eterno sarà il suo amore per noi. Rendete grazie al Dio degli dèi, eterno sarà il suo amore per noi. Rendete grazie al Signore dei Signori, eterno sarà il suo amore per noi. E poi va avanti, no? Per tutti i prodigi nella creazione, per tutti i prodigi dell'esodo, quindi si racconta tutto l'esodo, ha sconfitto grandi sovrani, eterno sarà il suo amore per noi. Ha travolto il faraone e la sua armata, eterno sarà, ha aperto in due parti il Mar Rosso. È un salmo bellissimo e lunghissimo. E secondo me l'inno era questo. Nel suo intervento alla presentazione del mio libro, Musetto disse che era l'unica imperfezione del mio libro, perché diceva che secondo lui alla fine del pasto l'inno di cui si parla è il cosiddetto Allel egiziano, cioè i salmi dal 113 al 118. Allora, i salmi dal 113 al 118 sono dei salmi che costituiscono il piccolo Allel, cosiddetto. Tra l'altro sono salmi particolari, perché se voi leggete questi 13, 14, 15, 16, 17, 18, questi sei salmi, ciascuno inizia con una lettera, e se fate l'acronimo della prima lettera della prima parola del primo salmo, leggendovi tutti i sei, viene fuori la parola Alleluia. Il Musetto sostiene che Gesù abbia cantato il piccolo Allel, questo Allel qui, 113-118, mi porta degli autori che sostengono questa cosa, anche perché all'interno di questi salmi c'è il famoso versetto in cui si dice: la pietra scartata dei costruttori è divenuta testata d'angolo, e quindi avrebbero un'applicazione di tipo cristologico. L'altro giorno, io lì per lì non mi ricordavo tutte le mie fonti, ma l'altro giorno ho letto, mi è tornato sotto gli occhi, una catechesi di Benedetto XVI su questo versetto. Ora, Benedetto XVI è teologo di alto spessore, in cui lui dice: quando si dice che Gesù cantò l'inno, cantò il Salmo 136, cantò il grande Allel, e poi fa l'esegesi, no? E allora mando a Musetto la mezza, guarda Francesco, ho visto che sono ben spalleggiato, perché se Benedetto XVI, in una catechesi pubblica, no, dice che è il grande Allel, insomma. E lui mi dice: ah già, forse dietro di lui certamente c'è il grande Ravasi, il quale Ravasi, voi sapete, ha scritto questa monumentale opera sui salmi, no? Questi tre volumi spessi così bellissimi. Io sono andato a vedere il volume terzo, in cui parla del Salmo 136, e ho visto che il Ravasi dice che era un salmo pasquale, no? Allora, quali sono le teorie? Adesso l'ho dato per buona. Poi sono andato anche a vedere banalmente Wikipedia, che invece pensate che sono caduto in basso, che invece cerca una mediazione tra Musetto e me, perché Wikipedia dice questo. Allora, noi non sappiamo più bene, no, che cosa si leggeva nel seder pasquale, cioè nella cena pasquale, ai tempi di Gesù. Noi sappiamo questo dal Talmud babilonese. Il Talmud babilonese è del terzo o quarto secolo, tra l'altro è uscito in questi giorni la traduzione in italiano, del primo volume, perché lì sono 5600 pagine, sono uscite le prime, mi pare, 250. Ecco, il Talmud però raccoglie delle tradizioni più antiche, E cosa dice il Talmud? Dice che gli ebrei prima del pasto, recitavano due di questi sei salmi del piccolo Allel, recitavano i primi due, il 113 e il 114. Alla fine del pasto recitavano quattro salmi, quindi 115, 116, 117 e 118. Ma poi alla fine di tutto recitavano il grande Allel. E quindi sarebbe, secondo me, la soluzione più indicata. Anche perché non penso che Gesù, ecco, mentre va al centro, dica tutti i salmi, credo abbia detto il grande Allel. E spalleggiato da altre persone come Benedetto XVI e Ravasi, è il voto per il grande Allel, in cui si celebra l'eterna misericordia di Dio. L'eterna misericordia di Dio, anche nel momento in cui Israele è percosso, anche nel momento in cui Israele è schiavo, anche nel momento in cui Israele è nella prova, ecco che Dio è fedele con il suo amore. È la situazione di Gesù, il quale in questo momento prova la sofferenza, prova l'abbandono, prova le prove fisiche più grandi, fino a dare la vita per i fratelli, ma sa nella fede che eterna è la misericordia di Dio che sempre lo accompagna. Ecco, Gesù qui cita poi al versetto 27 Zaccaria 13:7. Sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Che cosa dice Zaccaria 13:7? Insorgi o spada contro il mio pastore, contro colui che è mio compagno. Oracolo del Signore degli eserciti, percuoti il pastore e sia disperso il gregge, allora volgerò la mano sopra i deboli. Cioè, il concetto teologico è molto bello, è messianico, che il Messia sarà percosso, il pastore sarà percosso, il gregge sarà disperso, ma in questo momento allora ecco che Dio volgerà la mano sopra i deboli, cioè ci sarà la salvezza. Capite come questo versetto è letto in senso cristologico, no? Dalla prima comunità, che ricorda davvero che nel momento in cui il pastore è stato percosso e il gregge è stato disperso, lì è cominciata davvero la realizzazione della salvezza da parte di Dio. Cioè Dio che guida Israele, che percuote le nazioni, che dona la forza, come dice il Salmo 136, e anche Dio che permette che il pastore Messia sia percosso, che permette la dispersione del regno, perché eterna è la sua misericordia. Cioè il giudizio sulle nazioni, la salvezza di Israele, passa attraverso le percosse al pastore e la dispersione del gregge. I discepoli ne sono scandalizzati, e allora vedete che dicono: assolutamente, noi non ti tradiremo, noi saremo con te, non avverrà questa dispersione. Gesù fa la famosa profezia del gallo. Notate bene che egli insisteva: se anche dovessi morire con te non ti rinnegherò, e lo stesso dicevano tutti gli altri. Ma non capiscono che è nella linea del Messia sofferente che avverrà la loro salvezza. Ho detto quello che è davvero lo scandalo, è lo scandalo della croce, che un Dio muoia, che un Dio soffra, che un Dio si annienti, che un Dio patisca. Ecco, i cristiani non hanno mai capito questo, non capiamo neanche noi, ma per gli ebrei era qualcosa di assolutamente nuovo, di assolutamente lontano dal loro modo di pensare. Aspettavano un Messia glorioso, e allora ecco, non accettano che la salvezza passi attraverso queste percosse. Leggiamo ancora qualche cosa, abbiamo ancora qualche minuto, ci portiamo avanti, leggiamo dal versetto 32 al versetto 42, almeno iniziamo la contemplazione del brano del Getsemani.
Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscita a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato, li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: Dormite ormai e riposatevi, basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino.
Ancora una parola su quel famoso inno che Gesù recita. Salmo 136, grande allele egiziano 113-118. Nelle mie ricerche, non avevo mai visto, i Vangeli gnostici invece dicono che Gesù fece un grande inno segreto in cui radunò tutti i misteri della gnosi. E mi pare sia il Vangelo di Pietro in cui si scrive questo inno che Gesù avrebbe cantato prima di morire, che nasconde ovviamente tutti i segreti degli eretici, ecco, insomma, tutte le visioni gnostiche particolari. Per dirvi come la Chiesa ha lavorato tanto su un versetto solo. Ecco, qui siamo in un momento drammatico, tremendo, della vita del Signore. E in questo momento culminante di paura, di angoscia, di sofferenza, in cui l'anima di Gesù è triste fino alla morte, pensate la durezza di questa frase, Gesù vuole con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Recentemente, sentendo un CD di Enzo Bianchi, mi ha colpito questa cosa perché non ci avevo mai pensato. Diceva: ma Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni perché stanno più simpatici. È sempre un Gesù che sceglie. E invece Enzo Bianchi dice: no, Gesù non è uno che sceglie, Gesù ha un'affinità spirituale. Probabilmente erano i discepoli che più avevano accolto la sua parola, che più gli erano vicini da un punto di vista intimo, e erano i tre migliori discepoli. Pietro sarà scelto per guidare la Chiesa, Giovanni è il discepolo stetoscopico, cioè colui che, come dicono gli orientali, pone il petto sul cuore di Gesù proprio nell'ultima cena, secondo Giovanni, e sicuramente anche questo Giacomo, che sarà il primo martire degli apostoli, perché viene colpito, ucciso di spada tra il 36 e il 40, probabilmente Gesù lo sentiva praticamente vicino. È un trio che, voi sapete, più volte ha avuto delle esperienze particolari spirituali da Gesù, cioè quando c'è la resurrezione della figlia di Giairo, Gesù conduce nella camera solo Pietro, Giacomo e Giovanni. Alla trasfigurazione Gesù conduce con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Quindi vedete, probabilmente vuole in questo momento vicino a sé quelli che spiritualmente sente vicino a sé. Gesù chiede a loro solidarietà nell'ora suprema. Ai discepoli, a cui è stato dato forse anche di più, è chiesto di più, cioè di stare insieme al Signore nel momento della sofferenza. Chi ha avuto esperienze spirituali più alte spesso è chiamato anche a soffrire di più, a sopportare di più. Questo è un mistero della fede. Ecco, noi tutti siamo tra quelli che abbiamo ricevuto di più, ma siamo come i discepoli, spesso dormiamo anche noi, cioè non condividiamo, non capiamo il dramma di Gesù. Ecco, qui si sta consumando il culmine dell'incarnazione del Signore. Gesù prende davvero su di sé tutto il dolore, tutta la solitudine, tutta la finitudine, tutta la croce, tutta la sofferenza dell'umanità. Gesù è un fallito, è un uomo di fronte a una strada senza uscita, è solo, ormai sa che davanti a lui c'è solo la morte. E questo culmine di angoscia è espresso con il Salmo 41-42, di cui Gesù richiama alcune frasi. Ve lo leggo rapidamente. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo mi ricordo, il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo a canti di gioia, in una moltitudine in festa. Ma perché ora ti rattristi, anima mia? Vedete la citazione. Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dall'Ermon, dal monte Misar. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate, tutti i frutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. E poi la seconda parte del Salmo è proprio una parte di speranza. Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Manda la tua verità, la tua luce, siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Vedete, Gesù sta pregando questo salmo, l'anima mia è triste fino alla morte, è proprio il Salmo 41-42 che esprime questo dramma dell'uomo abbandonato da Dio, dell'uomo che ha gustato le bellezze del Signore, muore nel momento della sofferenza, ma nello stesso tempo questa speranza, spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto in Dio. Apro una parentesi, sto pensando che corso biblico grande fare l'anno prossimo, sapete quello che tengo al Sant'Anna, eccetera. In questo momento, adesso sentirò anche le esigenze del pubblico, ma mi è venuto in mente i salmi, perché sono davvero una preghiera troppo importante. Gesù pregava con i salmi e noi preghiamo con le misericordine, ma a me mi cascano il cascano i pantaloni quando vedo queste cose qua, cioè veramente allora il veramente ti viene in mente, no, quello che diceva Bonhoeffer, quello che diceva il cardinale Pellegrino, che dicevano: ma se Dio ha voluto nella Bibbia un libro di preghiera che è parola di Dio, quindi i salmi sono al contempo preghiera dell'uomo, ma sono parola di Dio, perché sono sacra scrittura. E noi continuiamo a dire tante preghiere, devozioni, che nessuna ha la forza, il calore, la potenza, l'insegnamento dei salmi. Guardate anche questo salmo qui, no? In cui avete visto la preghiera di un disperato, abbandonato, angosciato, l'anima mia è triste fino alla morte, ma come già c'è subito sempre l'annuncio, manda la tua luce e la tua verità. Siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore, e io verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo, a te canterò con la cetra, Dio mio, Dio mio. E poi di nuovo l'angoscia che ti sopraffà: perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Ma poi di nuovo la speranza: spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Imparassimo davvero a ripregare con i salmi, che sono la preghiera con cui Dio vuole essere pregato, perché altrimenti non avrebbe preso un libro di preghiere e non l'avrebbe messo nella Bibbia dicendo: è parola di Dio. Quindi è il libro con cui Dio vuole essere pregato. E Gesù pregava sempre con i salmi. vedremo adesso nella passione quante preghiere con i salmi Gesù fa. Gesù prega con i salmi, l'unica preghiera non salmodica che ci ha insegnato è Padre nostro. Ma se no lui parla sempre con i salmi. Ancora alcune cose rapidissime. Gesù prega che passi da lui questo calice. Che cos'è sto calice? Nella notte di Pasqua, secondo il Talmud, vengono benedetti quattro calici. Il primo calice, nella cena pasquale ebraica, nel seder pasquale, è il calice in cui rendiamo grazie a Dio per la creazione. Il secondo calice è il calice di Abramo. Il terzo calice è il calice di Mosè. Il quarto calice è il calice del Messia. Allora ecco, Gesù sta bevendo il calice del Messia. Il calice, nella Bibbia, è segno della vita dell'uomo. È il destino dell'uomo. Gesù intende il calice come il progetto che il Padre ha su di lui. Cioè che la sua vita sia vissuta come dono totale. Vi ricordate quando Giacomo e Giovanni chiedono i primi posti nel regno? Gesù aveva detto in Matteo 20: potete bere il calice che io sto per bere? E poi. Qui Gesù prega: Padre, se possibile, passi da me questo calice. E a Pietro dice: non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Quindi l'offerta del calice nell'ultima cena depone proprio per questo aspetto dinamico anche del gesto eucaristico. Notate bene, nella formula di consacrazione noi non consacriamo il pane e il vino, consacriamo il pane e il calice. Vedete, la vita donata. Prese il calice e disse: questo è il mio sangue. Quindi c'è la benedizione sul pane e sul calice. Si parla di calice, non di vino. Il calice è la vita di Gesù regalata ai discepoli e a tutti gli uomini. E tutti a loro volta sono chiamate a fare della propria esistenza un dono gratuito a tutti. C'era anche un aspetto diverso. Spesso nella Bibbia si parla del calice della colera dell'era di Dio, cioè la punizione che Dio avrebbe dato ai peccatori, la sorte, la vita infame dei peccatori, la vita triste dei peccatori. Ecco, ma è Gesù che beve questo calice, è Gesù che prende su di sé la punizione dei peccatori. Ricordiamo sempre, il Dio della Bibbia è Dio che è solo misericordia, che è solo amore. L'unico che viene punito in qualche misura è Cristo. È Cristo che prende su di sé nell'incarnazione le sofferenze del mondo, ma anche il peccato del mondo, ma anche la punizione del peccato del mondo. Qui Marco è piuttosto soft, vedete. Luca invece ricorda in questo momento, Luca è un medico, che Gesù è talmente straziato, la sua anima è talmente triste fino alla morte, che ha quel fenomeno anatomopatologico che noi chiamiamo l'emoidrosi, no? Cioè la sudorazione di sangue, che è una vasodilatazione periferica da abnorme stress, da abnorme angoscia, che può provocare delle suffusioni emorragiche e diffuse. Ecco. Gesù fa una preghiera che riecheggia il Padre Nostro. Marco non ha il Padre Nostro, l'avete visto, però dice: non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dice il testo invece di Matteo, di Luca, del Padre Nostro. La vera richiesta del credente è sempre solo fare la volontà di Dio, cioè accettare il suo piano d'amore su di noi, questo piano d'amore meraviglioso che passa attraverso l'incarnazione del Figlio, in cui il Figlio muore, in cui il Figlio si sacrifica per prendere su di sé proprio i nostri limiti, la nostra pochezza, la nostra umanità, con tutte le sue paure, le sue angosce, le sue malattie, la sua morte, e distruggerlo sulla croce. Allora quando noi diciamo a Dio sia fatta la tua volontà, è accettare anche la nostra vita con i suoi limiti, con le sue sofferenze, con la sua creaturalità, che però ha su di sé questo progetto d'amore immenso di trasfigurazione. Perché le mie malattie, le mie paure, le mie angosce, i miei pianti vengono presi da Cristo su quella sua croce e trasfigurati nel regno di Dio con la sua resurrezione. Qui abbiamo anche, e finisco, Gesù come modello per il credente che sperimenta il silenzio di Dio. Il silenzio di Dio. Cioè, a volte anche i credenti più santi hanno avuto questa esperienza. Si dice che Madre Teresa di Calcutta abbia detto che per 10 anni si è sentita atea, addirittura. Il buon Francesco di Sales nella Filocalia scrive che per più di 10 anni lui era convinto di andare all'inferno e diceva: Signore, anche se tu all'inferno ti amerò. Quindi, però pensate all'angoscia, agli scoop, cioè il credente non è esonerato a volte dalla prova per i suoi limiti psicologici, per le sue difficoltà fisiche. Ecco, non è Dio che ti prova, siamo noi che siamo fatti male e abbiamo dei geni che girano storti perché sono geni umani, perché sono geni limitati. Ecco, però ecco, Gesù ha provato anche questa situazione e in questa ci rassicura la presenza di Dio. Voi sapete che altri evangelisti diranno un angelo scese per consolarlo, eccetera. Sono modi di dire, Marco non lo direbbe mai, perché Marco ha la teologia della croce pura e basta, ma invece Luca, che è sempre soave, no? Gli manda l'angioletto per consolarlo, che è un modo per dire che anche nel momento più tragico il credente sente in sé l'aiuto di Dio, cosa che Gesù sente bene, perché anche in Marco, perché sta recitando il Salmo 41-42, che ho detto finisce con queste parole di speranza: spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. Ecco, ultima annotazione e chiudo. Se vi ricordate, Gesù in questo momento è l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani, ma agonia non vuol dire che sta tirando i calzini, vuol dire lotta. Agone, è la lotta, è il momento dell'agone. Così come Giacobbe aveva lottato con Dio, vi ricordate, allo Yabbok, è uno dei punti in cui sono più commosso la prima volta che andai in Terra Santa, quando ti fanno passare su questo ponte dell'autostrada e ti fanno vedere lì questo fiumiciattolo mezzo insecchito che lo Yabbok al confine con la Giordania, e ti dicono: qui Giacobbe lottò con Dio, no? E voi sapete, ne uscì sciancato, per cui ancora oggi gli ebrei non mangiano il nervo sciatico, eccetera. Ma uscì con un nome nuovo, Dio lo chiama Israele. Da oggi non sarai più Giacobbe, ma sarai Israele. Voi sapete cosa vuol dire Israele? Eh? Israele, vinca Dio, Dio vince. Christus regnat, Dio vince. Quindi, ecco, nella lotta con Dio, Giacobbe ha un nome nuovo. Gesù, nel momento della sua lotta estrema per accettare fino alla fine la sua missione di Messia, ecco qui, chiama Gesù Abba. Abba. E guardate che è l'unica volta in tutto il Vangelo di Marco che Gesù chiama Dio Padre. Padre, non abbiamo altri passi. È l'unica volta in cui Gesù, sembrerebbe una cosa paradossale, ecco, sente Dio come padre, è proprio nel momento supremo della lotta. Anzi, vedete, c'è anche la versione aramaica, Abba, papalino, papi, è nella lotta che Gesù sperimenta la tenerezza di Dio e riesce a chiamare Dio come padre. Ci fermiamo qui, abbiamo fatto un grosso cammino, ma accelero, vedete, un momentino, perché se vogliamo finire, credo finiremo per metà giugno, eccetera, più o meno così, dobbiamo anche sforzarci magari un momento di più. Facciamo la pausa caffè e poi apriamo il dibattito. Allora.